Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. E il Parma ha ripreso ieri mattina gli allenamenti al Mutin Training Center di Collecchio in vista della fondamentale sfida salvezza di sabato pomeriggio alle ore 15 in casa del Fannino di Coda Monza, l'ultima partita prima della sosta. Poi il Parma riprenderà lunedì 31 marzo alle 18.30 in casa del Verona, due trasferte fondamentali nella corsa salvezza dei crociati in un prossimo turno che prevede sfide cruciali nei bassi fondi. Abbiamo detto che l'ultima giornata è stata sostanzialmente favorevole al Parma, che ha guadagnato un punto su alcune dirette concorrenti come Empoli, Verona e Lecce, che classifica la mano e non solo, forse sono le tre da tenere maggiormente d'occhio e su cui fare la corsa, e quindi un Parma che dovrà anche guardare da spettatore alcune partite, a cominciare dall'anticipo di venerdì alle ore 20.45, quello tra Genoa e Lecce, un Genoa che nelle ultime due settimane ha fermato prima l'Empoli e poi il Cagliari, però ad oggi ha 32 punti, quindi non si può considerare ancora totalmente salvo, anche se con 10 lunghezze di vantaggio sull'Empoli e il terzultimo posto appunto occupato dai toscani, possiamo dire che ha quasi ipotecato la permanenza in Serie A. Poi sabato, altra sfida interessante, quella delle 15 tra Udinese e Verona, l'Udinese che non solo col Parma ma anche nel posticipo di lunedì contro la Lazio, l'Olimpico, ha dimostrato di essere una squadra in salute e tutt'altro che arrendevole, tutt'altro che diciamo così senza più stimoli e obiettivi. Poi oltre a Monza-Parma ci sarà alle 15 Monza-Parma, alle 18 Milan-Como. Vedremo se questo Milan riuscirà a rialzare la testa definitivamente dopo il bel successo in rimonta colto al Via del Mare con Lecce. Poi alle 20.45, la sfida che ci interessa sempre più da vicino, Torino-Empoli, vediamo se i Granata si sapranno confermare. Granata che, a dire la verità, non è che a Parma abbia fatto poi una partita così, insomma, buon primo tempo, poi nella ripresa effettivamente sono calati molto. Poi domenica alle 12.30 Venezia-Napoli, in crocevia fondamentale soprattutto per gli azzurri di Conte, che possono approfittare del big match in programma in serata alle 20.45 tra Atalanta e Inter. E poi le altre partite, Bologna-Lazio alle 15, Roma-Cagliari, insolito l'orario delle ore 16, e anche in questo caso la speranza è che la Roma non esca troppo affaticata dagli impegni di Europa League. E infine alle 18 un interessante Fiorentina-Juventus con Palladino e Motta entrambi un pochino sulla graticola. Vedremo un po' questa sfida a chi sorriderà, anche se poi chiaramente ci interessano i del Parma fino ad un certo punto. Ma noi, per fare il punto in casa Parma, andiamo a sentire il servizio di Alberto Dalla Tana.
Grinta, entusiasmo, voglia di affermarsi nel calcio europeo e, a giudicare dalla partita col Torino, anche un buon feeling con il gol. Matteo Pellegrino ha portato una fresca ventata di novità in casa Parma, oltre a un punto prezioso per la corsa salvezza. Cristian Chivu è tentato dall'idea di mandarlo in campo dal primo minuto a Monza per battere il ferro finché è caldo. Non ci sarebbe tuttavia da stupirsi se puntasse ancora su Bogni dall'inizio per una staffetta nel secondo tempo, come già accaduto. L'argentino poi sarà a disposizione nel corso della pausa per le nazionali, mentre il francese risponderà alla chiamata dell'Under 21, e così a Verona salirebbero ulteriormente le quotazioni di Pellegrino per una maglia da titolare. Ma prima c'è da pensare al Monza. Il punto di domanda riguarda anche la convivenza fra i due attaccanti, teoricamente possibile, ma forse non in questo momento. Chivu dovrebbe lasciare da parte il suo iniziale 4-3-3 per un 4-4-2, di fatto molto simile al 4-2-3-1 di Pecchia, con Bogni alle spalle dell'argentino però. Se i due fossero mandati in campo dall'inizio, verrebbe poi a mancare un attaccante in panchina da lanciare nel secondo tempo, visto che le uniche alternative, Charpentier e Djuric, sono fuori per lunghi infortuni. Dilemmi che comunque è meglio avere che non avere. Dopo l'infortunio di Djuric erano in pochi a considerare Pellegrino un'alternativa valida e subito pronta all'uso. Con un centravanti come lui, dall'inizio a partita in corsa, sarà poi importante effettuare cross dalle fasce. Valeri può e deve spingersi fino sul fondo, anche se i mancini abbondano nella rosa del Parma, mentre i destri, con Mihaila fuori, scarseggiano. Difficile che Ondrej, che ancora un po' indietro nell'assimilazione della Serie A, possa avere uno spazio significativo. Più probabile che gli esterni siano ancora Almqvist e Cancellieri, che ben interpretano il volere dell'allenatore. Anche a Monza, nonostante la classifica possa far pensare ad altro, sarà importante prima di tutto non prenderle.
Palla in tribuna.
Eh sì, sarà importante prima di tutto non prenderle. Sentiamo se è d'accordo il primo nostro ospite, il giornalista Gianluca Zurlini. Ben ritrovato, Gianluca.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna. Immagino che ti riferisci alla partita di Monza, ma in questa partita, oltre che il discorso di non prenderle, che sicuramente insomma il primo non prendere credo che sia il mantra di Kiev, che giustamente, però in questo caso speriamo anche che ci sia la possibilità di segnare, perché a Monza è una partita nella quale i tre punti, ed è lì la difficoltà, sarebbero dovuti. Ecco perché dopo c'è lo scontro di c'è la sosta, poi lo scontro diretto di Verona, e quindi serve insomma che si riesca a fare un po' di legna, ecco, perché si è vinto col Bologna, ha fatto il pari col Torino, adesso uno scontro diretto ogni tanto, vincerlo non farebbe male, ecco.
Ecco, Gianluca, ti chiedo questo, visto insomma ieri è uscito il provvedimento del giudice sportivo, come noto sono stati fermati per una giornata sia Som che Vogliacco. Allora, ne parlava anche nel suo servizio Alberto Natana, anche oggi Gazzetta di Parma ha dedicato un approfondimento. Tu come giocheresti a Monza, alla luce anche di queste assenze?
Ma allora, diciamo, non proprio così, brutalizzo un po' per essere un po' più chiaro, però io proverei la formula, visto il fatto che Pellegrino ha dimostrato di essere in buona condizione, oltretutto viene per lui dalla preparazione di inizio stagione, quindi non è logoro. Io proverei una sorta di 4-4-2, che poi non vuol dire Pellegrino e Bonni sulla stessa linea, ma con Bonni simile seconda punta o comunque alle spalle di Pellegrino, pronto a sfruttare gli spazi di Pellegrino, che Pellegrino si provoca, perché insomma, e magari Pellegrino al contrario, che può sfruttare i palloni in aria. Serveranno soprattutto, secondo me, a Monza dei cross, perché si è visto che Pellegrino, sia quelli rasoterra, che eventualmente il calcio d'angolo, ma potrebbe anche essere un cross alto, i palloni in area vaganti li sa sfruttare. Probabilmente non è un giocatore d'azione travolgente palla al piede. Ecco, io proverei una cosa del genere, cioè un centrocampo munito con la possibilità di avere davanti due bocche da fuoco, ecco, teoriche, diciamo Pellegrino e Bonni. Poi naturalmente bisogna vedere come sono andati gli allenamenti in settimana, e in ogni caso la certezza del centrocampo a tre potrebbe esserci anche un rientro di Bernabé, da quello che si capisce, forse non a tempo pieno, per evitare ulteriori eventuali anche lievi ricadute, ma insomma a disposizione. Ecco, io comunque proverei così, insomma, ecco, mi piacerebbe vederlo così in Parma, visto che c'è la necessità certo di non prenderle, ma anche di segnare, ecco.
Ecco, infatti ti leggo il messaggio di Enrico: non prenderle, ma bisogna vincere sabato, inutile girarci intorno e aspettare gli altri, giochiamo per vincere dall'inizio con intensità. Ne approfitto per farti questa domanda, Gianluca, perché effettivamente sul Parma di Kiev sicuramente più accorti in fase difensiva, sicuramente sabato ci ha messo tanto coraggio, però si reclama questa intensità, questa sfrontatezza, questo coraggio più continuo nel corso della gara, anche considerando però la situazione di classifica, cioè non sempre è facile poi giocare, come si può dire, a mente libera in maniera sfrontata.
In sostanza, finora su tre partite quello che è mancato al Parma è stato l'approccio dei primi tempi. Tralasciamo, diciamo, a Bologna, dove poi alla fine anche un po' fortunosamente magari si è vinto, però ad esempio a Udine il primo tempo è stato giocato molto molto male, e anche l'approccio della partita contro il Torino alla fine del primo tempo c'è stato proprio il rigurgito finale con quella traversa di Cancellieri, che però va più vista come occasione mancata da parte di Bonni, che a due passi dalla porta non è riuscito a fare la deviazione. Diciamo che serve un approccio iniziale alla gara un po' più aggressivo, diciamo. Invece la squadra finora, almeno in queste prime partite di Kiev all'inizio, è forse perché lui dà l'insegnamento di non scoprirsi, che quello si vede chiaramente, perché anche giocando male però non ci sono più le infilate dritto per dritto, gli errori difensivi ci sono, ma non ci sono più le infilate dritto per dritto che si vedevano col centrocampo a due di Pecchia. Però i giocatori sembrano molto preoccupati di non sganciarsi, di non, insomma, di non scoprirsi per non prendere magari poi un rimprovero, questa è l'impressione che è data. Poi con l'andare della partita, nel secondo tempo di Udine si è visto già qualcosa, e anche nel secondo tempo col Torino insomma, anche grazie alle sue sostituzioni, in questo caso che sono state anche azzeccate, nel senso che hanno dato comunque linfa alla squadra, come dimostra la doppietta di Pellegrino, la squadra si è un po' sbloccata, come dire. Ecco, servirebbe magari l'approccio visto, diciamo, nel secondo tempo con Torino, ma un po' anche quello di Udine, nel primo tempo già contro il Monza, ecco, per poi magari contenere, rovesciare l'approccio alla partita, sempre fermo restando che comunque con chi io non è che ci siano state grandi rivoluzioni, c'è il centrocampo a tre fisso, e questa è una cosa che secondo me in Serie A comunque, qualunque siano gli interpreti, possono essere i due interditori Steven e Keita con Hernani, oppure ci possono essere Hernani, Bernabé, Somm, insomma non ci sarà Somm, quindi questa volta credo che sarà un obbligatorio Hernani, Keita e Steven, perché Bernabé dall'inizio difficilmente entra, ma soprattutto si sono visti i corner battuti normalmente, cioè poi magari finiscono nel mezzo e non succede niente, ma i corner battuti così qualcosa può succedere, il gol di Pellegrino è la dimostrazione, tant'è che uno dei pochi corner battuti in questo modo del Parma aveva fruttato la vittoria al 98esimo col Monza grazie all'inserimento di Valenti all'ultimo istante della partita, e questo, e in più non c'è più il piede invertito, quindi si vedono dei cross, perché nel primo tempo Anquist, per esempio, che è stato positivo, ha fatto almeno tre o quattro cross, di cui la maggior parte era sotterra, ma dentro all'area di rigore, poi non c'era la famosa, insomma, densità, e quindi si sono un po' persi in mezzo ai difensori avversari. Però attenzione, perché i cross comunque provocano un po' di confusione nelle aree avversarie, e quindi queste sono due cose che prima non si vedevano. I corner venivano battuti con azione, poi sugli sviluppi magari arrivava l'azione, ma ecco, servirebbe forse, ecco, adesso cominciare a provarci con qualche tiro da fuori.
Dal
limite dell'area, ecco, almeno questo ancora un pochettino, c'è qualche timido tentativo, ma manca un po', ecco, si è sempre un po' troppo vicini alla porta per provare a tirare. Si prova, poi magari, vabbè, se il tiro alla Keita di sabato scorso, che è un po', insomma, lasciato perplessi, però poi magari c'è anche il tiro, come si dice, della domenica, se si gioca la domenica, e a volte magari poi imbrocchi la cosa giusta.
Al gara Giozzurlo, Simone Di Mezzani è d'accordissimo con te, quindi io mi accodo. No, più che altro, la domanda, per un po' sentire anche il termometro di questa settimana, è che ce lo siamo chiesti un pochino tutti, quello col Torino è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, complessivamente, alla luce proprio di questa analisi che hai appena fatto?
Alla fine di tutto direi che un bicchiere mezzo pieno, perché un pareggio è arrivato in rimonta, e quindi non sei stato rimontato, mai rimontato tu, in questa stagione il Parma poche volte è rimontato, molto spesso invece è stato rimontato, addirittura sorpassato, ricordiamo tante partite casalinghe per non fare, non quelle col Cagliari, quelle con l'Udinese e a Milano col Milan, ma sono solo tre esempi anche, e quindi questo comunque dà un po' più di convinzione, e poi perché si è trovato il gol di Pellegrino, che non è detto, ovviamente adesso non è che andrà avanti a ritmo di due rete partita, però ha fatto vedere che è un giocatore che può entrare e dire la sua, oppure essere anche dall'inizio, vedremo, cioè è una carta in più sulla quale si giocava poco, e rispetto agli ingressi di Love con Dierk, che quando sono entrati sono stati impalpabili, e invece Pellegrino subito ha fatto vedere, ma anche a Udine nei 10 minuti quarto d'ora finale aveva fatto due tiri verso la porta, lì non era andata bene, però aveva preso il pallone e tirato, e questo nel Parma è un grosso pregio, perché di fatto di giocatori con queste caratteristiche nella rosa attuale fra quelli disponibili non ce ne sono, perché lo stesso Bonny, il giocatore che prende palla, salta gli avversari, poi fa la grande azione, ma il gioco col pallone pronti via, tiro in porta, non è il suo forte.
Ci scrive Ampo 60, Zurlo, ci salveremo in corner e basta, piedi invertito che sembra brutto, comunque forza Parma. Poi a proposito di questo pareggio, allora ci scrive Luigi che appunto si brucia non poco ancora a Torino, sponda torinese, affermando sulla rosa di un pareggio beffa a Parma, ma come se avessimo segnato al 95esimo, non ho parole, sempre forza Parma. A proposito di 95esimo, Zurlo, una cosa che ho notato che forse non si vedeva da tempo, mi è piaciuto anche il finale arrembante di tutto l'ambiente, cioè io ricordo partite come con la Roma, che è arrivata quasi in maniera stancante, nonostante il Parma in inferiorità numerica però fosse ancora in partita, però col Torino c'è proprio stato un coinvolgimento dello stadio, che è diventato una bolgia, la squadra ci ha creduto.
Ma perché si è visto un po', ad esempio, una cosa che si vede un po' di più adesso, nonostante l'atteggiamento più difensivista di Chivu, ma quando la squadra va avanti, per esempio c'è una punizione, c'è un attacco di molte, c'è più, ci sono più giocatori del Parma in area, ce ne sono almeno 4 o 5 che sono lì, qualcuno resta dietro in copertura, ma c'è, c'è dell'ordine di stare un po' più, e questo si percepisce forse anche da parte del pubblico, perché con il Torino lancio di rotoli in su sua parte, che sinceramente non, veramente non ho capito che la cosa
dopo ne parliamo,
molto bella.
Dopo ne parliamo, Azzurro.
È stato molto, molto uno spettacolo triste, non immotivato, perché almeno ci, non è mai giustificato, almeno ci fossero state decisioni arbitrarie o qualcosa che aveva fatto arrabbiare, invece no, è stato, si è continuato per gioco, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, però la squadra, insomma, era il pubblico. A Parma non siamo in ambiti caldissimi, siamo in una città dove il pubblico non è trascinante, ma può trascinare la squadra, ecco, se la squadra dà segni di vita, e questi segnali erano arrivati, e quindi il pubblico ha dato questa cosa, cioè era un Parma nel finale che era più pimpante del Torino, e quindi e tra l'altro una cosa bella che ricordavi tu, a Torino c'era Marico per il pareggio conquistato a Parma, a Bologna hanno bruciato molto per la sconfitta, e questo è accaduto poche volte quest'anno, se vogliamo forse solo con il Monza aveva perso al 98esimo una partita che non aveva forse meritato di perdere. Il Parma ha fatto punti, una vittoria e un pareggio anche in partite dove in termini assoluti, se sabato vinceva il Torino, sì, avevi del rammarico tu, ma non era uno scandalo, non è che hai dominato la partita e poi non sei riuscito a vincerla, hai fatto quello che dovevi fare, hai pareggiato, e col Bologna insomma, è andato tutto per il verso giusto, e poi Bologna non aveva giocato benissimo, ma però quindi c'è anche il fatto che si conquistano punti senza necessariamente avere il dominio del gioco o giocare, insomma, o far vedere che il Parma è più bello degli altri, ecco, e per salvarsi, insomma, quello sono le cose.
Sì, aggiungo poi che il Bologna ha perso a Parma e poi ha battuto nell'ordine Cagliari, Milan e Verona, quindi probabilmente Milan, Cagliari e Verona, quindi insomma il Bologna è in un gran momento, e tra l'altro adesso c'è uno scontro diretto con la Lazio che in caso di vittoria potrebbe, insomma, aprire orizzonti interessanti per i felsinei, che sono veramente vicinissimi alla zona Champions.
Sono, esatto, sono rilanciati sicuramente nelle coppe europee, è quasi certo che l'anno prossimo saranno comunque ancora in Europa, ma sono ancora possibili di riconquistare quello che sembrava un miracolo dello scorso anno.
Ecco, allora io ti riporto una domanda di Mark, ne avremmo parlato, insomma, tu da grande conoscitore di materia per anni, insomma, sei occupato di cronaca, ordine pubblico in generale. Allora, che ne pensa lo Zurlo del lancio dei rotoli della calcolatrice? Di sicuro il prossimo anno gli abbonamenti saranno più alti per pagare la multa. E poi un altro nostro radioascoltatore ci dice: ma se la multa la pagasse metà la curva sarebbe una brutta cosa. Allora, ricordiamo, ammenda di 15.000 euro al Parma per questo lancio di rotoli di carta in campo, ma scongiurato il rischio chiusura Corva Nord, quindi con l'Inter e con la Juve i tifosi saranno regolarmente presenti nella Nord. Dimmi un po', l'hai già accennato prima, insomma, proviamo un pochino a capire.
Io di solito sulle cose dei tifosi sono abbastanza agnostico, non sono tra i talebani che ce l'hanno a prescindere con gli ultras, eccetera, anzi, a me piace molto, e fa parte della coreografia del nostro calcio, e quindi e a Parma, devo dire, insomma, quando sono superati i limiti, a volte era anche perché qualche giustificazione magari c'era, ma in questo caso a me ha colpito, infatti ho fatto anche un po' definito idiota questo atteggiamento, perché non c'era motivo, cioè è stata fatta una bella coreografia, di cominciare a tirare i rotoli e non si capiva il motivo, quasi una sfida, uno sberleffo, e così, meno male che non c'erano precedenti, e quindi questo secondo me ha influito sul fatto del solo multa senza sanzioni accessorie, perché il pubblico di Parma quest'anno è stato sempre molto molto corretto, del Tardini. E poi addirittura anche nel secondo tempo, anche dopo il primo gol del pareggio del Parma, ne hanno lanciati ancora un altro paio, cioè, veramente, a parte c'è stata anche una persona ferita, purtroppo si è saputo che ha avuto anche il problema, insomma, di un taglio, perché erano rotoli da calcolatrice, una cosa idiota, sinceramente, senza giustificazione, perché non si capisce perché si debba fare una forma così di goliardia, non si è capito, che porta solo danni alla società, che deve pagare una multa, e senza neppure di contestazione, perché almeno, ripeto, può essere non giustificata, ma se c'è una contestazione per qualche cosa si può anche comprendere. Qui non c'era motivo da contendere, e si è fatto questa cosa pensando forse di essere così intelligenti, chi lo sa, non lo so, veramente da condannare senza se e senza ma e con pochi precedenti. Un tempo c'erano in altri, ma in tempi recenti a Parma cose così sciocche non sono successe, ecco, tanto qualche volta qualche episodio, ma sempre in seguito a episodi di gara, di agonismo, ecco, quindi contestazioni all'arbitro, insomma, cori, eccetera, ma proprio questa cosa qua, sinceramente, non lo so, ecco, piuttosto parlavi di cose, c'è da sottolineare 10 giornate al Mudo a basket, che ha fatto, insomma, un gravissimo errore, imperdonabile, credo, per un professionista con la sua esperienza, insomma, insultando il giocatore di colore del Bari, che tra l'altro sembra, poi è costruito, uscito anche piangente, insomma, è stato poi l'allenatore del Bari a sollevare il problema, e insomma, è così priva la Cremonese del suo apporto in questo finale di stagione, dove la Cremonese sta lottando per un posto ormai solo nei playoff, ma insomma, per non restare indietro di 14 punti dal Pisa o dallo Spezia, che altrimenti andrebbero su in tre dirette senza i playoff. E sono 9 i punti, quindi non è lontano questa possibilità.
E quindi 10 giornate.
Però, insomma,
per...
sì.
Sì,
in questo caso ho fatto un post, di solito io non entro nelle dinamiche del tifo, ma è assolutamente una cosa, io ho definita idiota, per non essere troppo insultante, ma veramente poco quoziente intellettivo, ecco, da parte di chi ha lanciato queste cose.
Eh sì, allora Mark, che aveva scritto il prossimo anno abbonamenti più alti, poi aggiunge più alti per pagare la multa, chiaramente sì, certo, in riferimento alla multa, ecco. Allora, ecco, ci scrive così: Zurlini non ha ancora capito che senza Vasquez si gioca meglio e la Cremonese si rilancerà. Questo è un altro radioascoltatore. Ricordiamo Vasquez, 10 giornate per insulti razzisti a Dorval del Bari, come aveva denunciato subito il tecnico dei Galletti, Moreno Longo, alla fine della partita, che ormai si è giocata un mese fa. Vasquez, che da ex non si è fatto troppo amare, per usare un eufemismo, anche lo scorso anno, con quell'esultanza provocatoria.
Giustificato tanto quanto il lancio dei rotoli di calcio, perché a Parma comunque sì, qualcuno... Non, c'era diviso tra chi quelli a cui piaceva e quelli a cui non piaceva, ma insomma non è che ci fossero state mai contestazioni nei suoi confronti. Prendo atto sì, di questa battuta. Comunque quest'anno sì, lui comunque i suoi 9-10 gol e 3 assist li ha fatti, ed era un tecnico, lo schierava sempre, quindi non penso che sia autolesionista Longo a schierare Vasquez, ecco.
Sì,
quindi,
sì, sì.
Poi la Cremonese ha un organico che può fare benissimo a meno anche di Vasquez, ovviamente, che ormai ha anche 36 anni, insomma, quindi però è comunque una perdita più che un guadagno,
ecco. Ti leggo un messaggio di Mick: non sarà una partita facile sabato, ma è come una finale, va conquistata. Tutti a Monza, i 650 biglietti venduti, adesso sono un po' di più, sono pochini, altre squadre avrebbero bruciato i biglietti in poche ore vista l'importanza della partita. Ti chiedo un giudizio al volo anche su questo, quindi abbiamo parlato dei tifosi sabato, parliamo di tifosi anche in proiezione trasferta di Monza.
Ma forse la trasferta di Monza, per paradosso, perché il tifoso di Parma c'ha anche i suoi concerti a San Siro con il Milan, che è una partita sì importante, ma i biglietti sono stati bruciati in poco tempo. Monza è una trasferta un po' strana, uno stadio dove insomma si vede, ma insomma si è un po', non so, è un po' scorso, non c'è rivalità, perché poi non è lontano, insomma si raggiunge un poco più di un'ora di strada, cioè, non ci sono tutte le componenti che portano i tifosi del Parma, che hanno delle peculiarità. Se fosse un Cremonese Parma sicuramente andrebbero esauriti in poco tempo i biglietti disponibili, per capirsi, perché c'è una rivalità di lungo corso, eccetera. E qui secondo me poi alla fine 1500 persone andranno sicuramente a Monza, ma non c'è questa, sì è vero che dovrebbe essere una partita importante, ma insomma, bisogna conoscere un po' la psicologia parmigiana. Il pubblico di Parma insomma è particolare, e io la interpreto in quel modo. È un avversario che non attizza molto, ecco, come dire.
Allora, Luigi da Parma, attento ai numeri come te, ci scrive: a Monza, se non erro, sarà la nostra 999esima partita di Serie A, quindi a Verona sarà la nostra 1000esima, le partite probabilmente più importanti del campionato, perlomeno da spartiacque, bisogna onorarle al meglio. Questo è Luigi da Parma. Poi ti propongo la formazione di Rino. Allora, Rino ci scrive: Ainoa e Del Prato alternati davanti a Crossari, due punte, quindi lui propone Suzuki, Ainoa, Leoni, Valenti, Valeri, Keita e Estevez Hernani, vista anche l'assenza di Somme, per un tempo, poi Bernabé, quindi staffetta Hernani e Bernabé, come scriveva anche stamattina Gazzetta di Parma, poi Bonny dietro Pellegrino e Del Prato poi a destra a crossare nel secondo tempo. È più o meno quello che hai in mente tu. Aggiungiamo anche, diciamo, la staffetta Aino Del Prato a crossare.
Potrebbe essere una soluzione. Non so quanto Aino piaccia a Chivu, che non l'ha mai inserito neanche per qualche pizzico di minuto, ma potrebbe fare di necessità di Artù, viste le due assenze, quindi quella di Vogliacco, che potrebbe è uno che potrebbe giocare anche a destra, e quella di Somme contemporanea, ma può essere una soluzione. Comunque serve, insomma, fare qualche cross, servirà, perché comunque la difesa del Monza sui cross, anche all'andata l'abbiamo visto a Parma, ma in generale in campionato ha subito molti gol su palle alte, e quindi sarebbe utile fare questo tipo di gioco. Staremo a vedere. Beh, è una soluzione che insomma alla vigilia ci sta, cioè non è una di quelle cose a cui si dice cioè sarebbe comunque una squadra equilibrata e che potrebbe giocarsela per cercare, insomma, di fare il risultato.
Eh sì. L'ultimissima cosa, Azzurro, dando uno sguardo al prossimo turno, ti chiedo a chi è favorevole e chi rischia di più, insomma, provando un pochino a guardare, anche perché poi c'è la sosta e si sa, poi ti porti dietro il fardello o l'entusiasmo dei risultati che vengono fuori fatti nel prossimo weekend.
Ma è un turno che, allora, diciamo, poi sono sempre sulla carta, perché per esempio c'è uno scontro per Genoa e Lecce che se vincesse Genoa ti farebbe un grosso favore, perché Genoa io lo ritengo già fuori dalla mischia, al di là del fatto, ma insomma sta ormai intravede la luce, quindi è meglio che faccia punti Genoa piuttosto che Lecce, che invece è più rimane nella mischia, meglio è, perché Giampaolo è anche un allenatore, insomma, che difensivamente parlando non è proprio così. Poi ci sono noi Udinese-Verona, anche qui l'Udinese è lanciatissima, addirittura è quasi vicina alla zona UEFA, se pensiamo che era partita l'anno scorso, si è salvata l'ultima giornata, e quindi anche qua, quindi potrebbe essere, poi vabbè, Milan-Como, ma il Como lo vedo, insomma, ben messo. Torino-Empoli, se il Torino un po' di riscatto dopo il pareggio di Parma lo volesse fare, dico, se vincendo col mondo vedo un turno che potrebbe farci fare un piccolo salto in avanti in classifica, perché la nostra è delicata, finale, sfida, ma giochiamo contro l'ultima in classifica, che abbiamo battuto all'andata, quindi se facciamo il nostro, cioè che noi dobbiamo vincere, e può darsi che guadagniamo punti, non dico su tutte, ma su buona parte di quelle che sono le nostre. Poi adesso le tre squadre su cui stiamo lì sono Verona, Lecce e Empoli. Poi c'è anche il Cagliari, ma io il Cagliari, sia per esperienza, sia per ambiente, sia perché ha Nicola in panchina, tenderei è lì, ma è un po' più su, secondo me. Ma le tre squadre sono quelle, e potremmo guadagnare, non dico tre punti su tutte, ma tre su qualcuno e due su qualcun altro.
E speriamo sia davvero così. Grazie davvero per essere stato con noi, e buon pomeriggio a Gianluca Azzolini. Ciao Zurlo.
Grazie a te Marco e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie Gianluca Azzurri. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Vogliacco si fa anche senza, e Somme è meglio che si riposi un po'. Questo è Rino, ricordiamo, Somme 19 partite consecutive dal primo al 90esimo, quest'anno unico giocatore sempre presente in tutte le 28 giornate di campionato. Bruno ci propone Bonny e Pellegrino, poi sulla destra Alquist o Cancellieri, tre centrocampisti col più difensivo, sulla sinistra per proteggere Valeri, un vecchio 4-4-2 col quarto centrocampista più offensivo, e chissà che non possa essere questa la soluzione che adotterà Christian Chivu sabato a Monza. Ma noi ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170 e noi andiamo a presentare il nostro secondo ospite, che è l'ex attaccante Mino Franzese. Ciao Mino!
Ciao a tutti, ciao!
Allora Mino, non a caso ti ho presentato come ex attaccante, non come agente, perché vabbè, puoi essere utile in entrambe le vesti, però è ovvio che la prima domanda te la devo fare. Caratteristiche diverse rispetto a quelle che erano le tue, però che bel impatto di Matteo Pellegrino sul Parma.
Sì, no, è stato, ero allo stadio, ho visto la partita, ho visto come è entrato, è stato bellissimo a dir poco. È un giocatore che, sono sincero, dalla tribuna vederlo esteticamente non gli daresti una lira, perché effettivamente quando corre è un po', però è molto abile in aria, vede la porta, combatte su tutti i palloni. E poi insomma, ha quelle caratteristiche del vero bomba, insomma, sa come muoversi, ecco, nell'area di rigore.
Ecco, toglimi una curiosità, era un nome non così chiacchierato tra gli ambienti, soprattutto degli agenti, veniva dall'Argentina, è costato anche relativamente poco, perché avevo che andava in scadenza a fine anno, però insomma, 2 milioni più il 50% della futura rivendita al Vélez, lo diceva sottovoce, potrebbe aver fatto un grande affare, potenzialmente.
Ah, potenzialmente è un giocatore che se continua così, cioè, questo non vuol dire che deve fare tutta la partita, perché ovviamente, però sicuramente è un giocatore dove loro hanno investito, dove la società ha investito e diciamo visto bene al momento, possiamo affrontarlo anche bene. Speriamo che abbia un seguito, ecco, che abbia continuità, perché per il Parma sarebbe veramente una cosa fondamentale da qua alla fine del campionato, soprattutto che puoi contare insomma su qualche gol dei propri attaccanti, visto che Bonilla mi piace come giocatore, ma io non l'ho mai visto come un bomber, e il Parma ha bisogno assolutamente di gol per fare punti.
Tra l'altro Mino, ti chiedo questo, tu sei del partito pro Bonilla e Pellegrini insieme, perché poi Chivu ha fatto intendere che ad ora non vuole spostare gli equilibri e diciamo toccare strategie consolidate, tant'è vero che pur sotto nel punteggio ha tolto Bonilla, messo Pellegrino, quindi punta per punta. Tu sei uno che li vedrebbe bene insieme e secondo te può essere una soluzione già a partire dalle prossime partite?
Io sì, io sono pro, nel senso che Bonilla a me piace come giocatore, per me è un giocatore che può giocare anche a tre, ovviamente, come ha fatto anche delle ottime partite, però con un giocatore vicino, con un giocatore tipo Pellegrino oppure anche un altro tipo di giocatore, per me è l'ideale. Ovviamente adesso più ha trovato, diciamo così, la sua idea è quella di essere un po' più accorto, diciamo, e probabilmente giocherà ancora con una punta, anche se io ti ripeto, per me sono perfetti per giocare insieme. Stavo pensando, guarda, la stessa cosa con caratteristiche diverse, il Napoli di Conte, adesso l'ultima partita giocando con Raspadori
e Lukaku.
Sono caratteristiche diverse ovviamente, però comunque anche Raspadori, che io ho sempre pensato che è un giocatore d'area di rigore, perché vede la porta, deve stare vicino là. Quindi la stessa cosa qui anche al Parma, magari in alcune partite, anche in corsa, potrebbe farlo.
Ecco, messaggio, Pellegrino un Crespo nuovo, diamogli fiducia, un saluto da Manghi a Mino, ciao, questo è Filo che ti saluta.
Grande Manghi.
grande Manghi. Allora, poi una cosa che mi ha abbastanza impressionato la partita tra Parma e Torino, nel senso che andando a riguardare il primo gol, io ero convinto che fosse nato da un calcio d'angolo in attacco per il Parma, perché erano davvero 4-5 giocatori dentro l'area. Ne parlavamo prima con Gianluca Azzurlini del fatto che il Parma ora riempie di più l'area. Questo sì, è un bel segnale, segno del coraggio del secondo tempo. È chiaro che nel primo tempo, sia Udine che col Torino, il Parma ha fatto fatica in zona offensiva. Però l'azione del primo gol, col Costa al fondo, raso terra di un terzino, e in Serie A non se ne vedono tantissimi, siamo sinceri. È più facile magari vedere un traversone dalla tre quarti sul secondo palo. Qui invece è stata una bella azione quella. Il Parma nel secondo tempo aveva proprio uno spirito, un piglio diverso.
Sì, assolutamente. Infatti si è notata la differenza. Timorosi nel primo tempo, ovviamente, poi sai, quando cominciano a pesare i numeri, cioè i punti in classifica, bisogna essere bravi anche a gestire le partite in questo senso. Però effettivamente ti confermo quello che anch'io ho visto, questo, cioè un secondo tempo di un certo tipo, dove ha portato più uomini in aria, dove c'era più fame. Speriamo insomma che ci possa essere un discorso di continuità, ecco, anche perché Io ho sempre visto anche Pecchi, a me piaceva come allenatore Pecchi, assolutamente. Era uno che aveva un'idea diversa, cioè facciamo un gol più degli altri. Ovviamente in certe partite non lo puoi fare, ci vuole più equilibrio, però effettivamente se noi parliamo in maniera concreta, i punti li fai se fai dei gol. Bisogna cercare di portare più giocatori là. Vediamo, insomma, dai, che ci sia continuità. Il secondo tempo di domenica fa bene entrare.
Eh sì, allora poi ci scrive un nostro radioascoltatore, proprio perché le caratteristiche sono diverse, Bugni e Pellegrino vanno bene assieme, quindi insomma è d'accordo con l'idea che ci aveva insomma, detto prima anche Mino Franzese. Allora Mino, se arriva a Monza, all'ultimissima spiaggia, detto da loro, onesta, ha usato parole forti, per noi è la partita della vita, non possiamo sbagliare, possiamo solo vincere. Insomma, si capisce anche il motivo guardando la classifica, visto che il Monza ha meno 10 dal quart'ultimo posto occupato proprio dal Parma e si gioca tutte le residue minime chance di rientrare in corsa in questa partita. Ecco, tu dalla tua esperienza da calciatore, da ex calciatore, come deve affrontare questa partita il Parma? Perché è una partita importante per il Monza, ma lo è altrettanto per il Parma.
Assolutamente sì. Nesta sta facendo da diversi giorni dei grossi appelli anche sui giocatori. Ho visto la sua intervista dove parlava e diceva, insomma, sta cercando di creare un po' di atmosfera anche negli spogliatoi per tirare di su, perché ovviamente stando in quella posizione non è semplice. Domenica è stata una bella batosta per loro, perché hanno assaporato il guzzo, cioè quasi di portare via un punto importante, anche uno che poteva essere uno a San Siro, gli avrebbe dato un sacco di fiducia. Per me è stata una bella mazza, una grossa mazzata per loro. Il Parma, secondo me, deve affrontare in maniera intelligente, nel senso non andare lì e cercare di avere pazienza. Ecco, la parola giusta secondo me è questa, pazienza. Cioè fare la partita, fare il proprio gioco e aspettare la situazione giusta per colpire. Perché comunque, ovviamente, il Monza si deve essere nella metà campo del Parma, sicuramente deve fare la partita e sicuramente con attenzione e può fargli male, perché comunque il Parma anche nelle ripartenze diventa forte in certi aspetti.
Eh sì. Allora guarda, Rino dice: Bonny lo vedo come Zidane, fate debita porzione come posizione, secondo me gioca meglio dietro una punta, è libero di svariare dove vuole perché non è marcato da tre e due, insomma gli salta sempre, quindi Rino d'accordo con te, questo 4-4-2 che poi è più un 4-4-1-1, quindi con Bonny qualche metro dietro Pellegrino, guardando anche, diciamo, occhi rivolti verso la porta. Ti chiedo questo, guardando oltre, facendo i debiti scongiuri, sto toccando tutto quello che è intorno, non mi puoi vedere Mino, ma quanto potrebbe pesare eventualmente un, ai noi, eventuale mancato successo a Monza sul morale e sulla squadra? Detto che anche una mancata vittoria non pregiudicherebbe le speranze di salvezza del Parma, che nella peggiore delle ipotesi, insomma, resterebbe comunque lì, però poi insomma diventerebbe pesante e anche il punto col Torino assumerebbe diciamo una visione un po' più negativa.
Beh, indubbiamente adesso tutte le partite da qua alla fine sono tutte importanti, ovviamente ti darebbe una spinta assolutamente di un certo tipo facendo risultato a Monza. Le tabelle adesso contano, ma fino a un certo punto, perché qualche settimana fa si facevano le tabelle, 3 punti, un punto col Torino, 3 punti a Monza, un punto a Udine, ogni partita è assieme. Infatti io sono sempre stato uno di tabelle, da vedere le tabelle. Il Parma deve cercare di fare, ovviamente se viene con i 3 punti da Monza sarebbe un qualcosa di straordinario, anche perché dopo ci sono degli scontri a delle partite molto, molto difficili. Adesso poi avrà lo scontriato col Verona, avrà il Como che è una partita difficilissima, senza parlare della Juventus, dell'Inter, del Napoli. Ovviamente questi punti valgono triplo, deve cercare assolutamente di fare risultato. Poi ripeto, io sono sempre uno che guarda partita dopo partita, ma per me è ancora grossissima la possibilità di salvarsi il Parma.
Sì, sei ottimista. Allora, proprio da Verona ci scrive Francesco: per salvarci servono gol, quelli che sapeva fare anche Mino, bisogna sapere anche rischiare, quindi Pellegrino e Bonny insieme assolutamente sì, senza paura e con tanta umiltà vincere con l'ultimo in classifica, possibilmente senza tachicardia fino agli ultimi minuti, sempre forza Parma. Non è un caso, Mino, che questa grinta diversa del Parma sia coincisa col ritorno in campo non solo di Pellegrino, che insomma l'abbiamo visto con quanta garra, con quanta cattiveria e grinta gioca, ma io cito anche un giocatore, Nahuel Estevez, che era stato un pochino dimenticato, complice anche gli infortuni nell'ultima parte a gestione Pecchia, e adesso si è ripreso in mano il centrocampo, insomma, dimostrando che a questa squadra uno come Estevez serve, e come si serve.
Comodissimo, assolutamente, sono d'accordo con te. Ho visto dei grossi miglioramenti anche da Keita.
Sì.
No, ma il Parma, ho visto diversi giocatori rispetto a qualche partita fa, dove hanno fatto dei grossi miglioramenti, probabilmente è un modo anche di vedere, di essere messi in campo in un certo modo. Però sì, ti ripeto, per me devono andare in campo, fare la loro partita, adesso lasciando perdere tabelle eccetera, i giocatori stanno dando tutto quello che possono, e questo è l'esempio di questo giocatore che hai detto te, è proprio per, hanno bisogno di tutto e tutti in questo momento, non c'è da accantonare nessuno, anche lo stesso Mann, che adesso magari sta giocando un po' meno, ma io sono convinto che sarà utilissimo per la salvezza.
Sì, speriamo davvero, c'è davvero bisogno di tutti, e si è capito come in questo Parma si possa fare la differenza, sia cominciando la gara dal primo minuto che poi entrando in corsa. C'è da dire che Chivu nelle ultime giornate, così chiudiamo anche il ragionamento che stiamo facendo con Mino Franzese, non ha avuto paura nei cambi, perché so, col Bologna ha inserito Mann, che nel finale ha poi fornito l'assist del 2-0 a Som, e col Torino, insomma, neanche da dire, Pellegrino, ma aggiungo anche Hernani, hanno contribuito a cambiare la partita. Quindi insomma anche i cambi importanti in una squadra che deve salvarsi, ecco.
Assolutamente sì, no, bisogno di tutti, e tutti devono stare sul pezzo, perché comunque per arrivare a questa salvezza, come dicevi tu prima, c'è bisogno dal magazziniere all'ultimo dei tifosi e ovviamente ai giocatori.
Sì, speriamo davvero che sia così. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio a Mino Franzese. Ciao Mino.
Buon pomeriggio a tutti, grazie, ciao.
Ciao, eravamo in collegamento con Mino Franzese, grandissimo attaccante del passato, con caratteristiche diverse rispetto a Pellegrino, ma insomma che ha fatto emozionare tanto i tifosi delle squadre in cui ha giocato. Ci scrive intanto Luca, che ci ricorda la designazione arbitrale dell'AIA. Monza-Parma sarà arbitrata da Gianluca Manganiello di Pinerolo, assistenti Mondin Cortese, quarto ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi, al VAR ci sarà Meraviglia affiancato dalla VAR La Penne, quindi vedremo Manganiello, una partita Monza-Parma che potrebbe essere giocata anche sotto la pioggia, da capire un pochino anche le previsioni, anche questo potrebbe essere un fattore in questa partita, dove se conteranno i palloni alti il Parma sicuramente ora da corner ha qualche arma in più da sfruttare, e noi con questo possiamo andare di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Ford Puma Hybrid è nuova fuori con linee ancora più dinamiche, è nuova dentro grazie alle dotazioni tecnologiche di ultima generazione, e ora è nuova anche l'offerta. Nuova Puma Hybrid è tua con anticipo zero e tasso zero. Incredibile, no? Scopri l'offerta su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in Tribuna, stiamo analizzando tutti i temi di metà settimana ormai, perché fra quattro giorni si gioca già Monza-Parma, partita fondamentale nella corsa salvezza, e noi di questo e molto altro parliamo col super tifoso crociato Andrea Cagnin. Ben ritrovato Cagno!
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, consentimi una piccola parentesi legata a un tuo grande amico, perché da oggi sulla Gazzetta di Parma, nuova rubrica con le 20 domande agli mister del calcio dilettantistico parmensi, curata dal nostro grande amico Remo Gandolfi, che salutiamo. Oggi Alessandro Barbarini, che insomma non ha bisogno certo di presentazioni, tutti i mercoledì su Gazzetta di Parma, intervista imperdibile di Remo Gandolfi. E adesso passiamo invece dagli allenatori ai giocatori, perché insomma ti chiedo se un po' ti rivedi in Pellegrino. Insomma, sappiamo che anche tu hai un passato da bomber, allora tu eri più Bobo Vieri, però come caratteristica anche questo Pellegrino in area non scherza, eh?
Ero più Bobo Vieri fuori dal campo. No, a parte gli scherzi, Pellegrino a me piace molto come tipo di centravanti, e centravanti fisico che mancava al Parma, se non dopo l'acquisto di Juric, che è durato pochissimo. Quindi direi che è centravanti che aspettavamo, insomma. Poi argentini centravanti a Parma li abbiamo avuti e si sono sempre comportati bene, ne abbiamo uno nel cuore da sempre, Hernan. Quindi sì, direi che ci voleva anche per tirare su un po' il morale di questa tifoseria, di questa squadra che ultimamente era un po' basso.
Andiamo in prospettiva Monza, perché ti leggo un messaggio interessante da parte di Gianluca, che ci scrive: sia dalle parole di Monaco ieri e quelle di Zurlini oggi si dà troppo scontato un successo a Monza, che anch'io ovviamente mi auguro. Ma se si perde, in trasferta abbiamo vinto solo una partita, e le prossime due in trasferta sono penso le due partite più delicate e decisive della stagione. Speriamo che Chivu, più pragmatico, prepari benissimo la partita senza dare niente per scontato. Sarà veramente una prova del 9 per la nostra squadra, altro che vittoria scontata. E questo modo anche per, insomma, tenere i piedi per terra e non fare voli pindarici o pensare di aver già in cassaforte successi che, insomma, sono tutti da conquistare sul campo.
Sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore, non sarà sicuramente una partita facile, e io dico anche un'altra cosa, vorrei almeno quattro punti, però se dobbiamo vincere una io preferirei vincere a Verona, quindi dico, sono uno dei pochi, forse a Parma mi picchieranno per strada, però anche un pareggio a Monza, visto questo entusiasmo che c'è, non lo vedrai così male. Poi è ovvio che dopo dovresti vincere a Verona, perché 4 punti in queste due partite ci vogliono.
Sì, l'unico aspetto negativo, Cagnon, da dire che con la sosta di mezzo uscire con un pareggio da Monza, ed è la domanda che ho fatto anche prima a Mino Franzese, chiaramente poi ti porta. Alcuni giocatori andranno in giro per rispetto nazionale, ma chi rimane a Collechi, insomma, qualche critica, sicuramente qualche mugugno in caso di mancato successo a Monza, insomma, questa è una partita che il Parma deve vincere in teoria. Ecco, poi sul fatto che vada giocata, sì, perché il Monza lo ha dimostrato anche sabato sera a San Siro, è una squadra tutt'altro che arrendevole, tutt'altro che remissiva.
Sì, assolutamente, una vittoria prima della sosta ti aiuta sempre ad allenarti meglio come morale della squadra. Calcoliamo però che secondo me quando torneremo dalla sosta avremo un Bernabé magari ristabilito al 100%, che comunque per il Parma è sempre fa sempre la differenza avere lui al 100% o almeno in buona forma, mentre adesso ancora siamo senza di lui, un po' facciamo fatica. Diciamo che l'ideale sarebbe vincere tutti e due, ovviamente.
Sì, è quello che veramente è la speranza di tutti. Allora ti chiedo questo, discorso centrocampo, ne abbiamo parlato insomma in principio di puntata con Gianluca Zurlini, manca Som, lo staccanovista di questa squadra, probabilmente non c'è nessuno in rosa con le caratteristiche di Som, c'è qualche giocatore un po' più tecnico che sta rientrando agli infortuni, Hernani lo si è già visto col Torino, Bernabé probabilmente al 100% solo dopo la sosta. Ecco, dovendo scegliere, su chi punteresti a Monza?
Allora, io prima sentivo che si parlava molto con Zurlini e Franzese del fatto di far giocare Bonny dietro a Pellegrino. Io non sono così convinto, abbiamo sempre spinto per un centrocampo un po' più nutrito rispetto a prima, che giocavamo col trequartista. Non lo so, magari col Monza ci può anche stare, però io farei giocare i tre centrocampisti che hanno giocato, cioè
con Hernani
all'inizio, sì. con Keita sicuramente, e anche degli esterni che danno una mano a non prendere troppi cross in difesa, perché si è vista la differenza Credo vivamente che comunque la solidità che ha dato Chivu, che prima non c'era con Pecchia, purtroppo, perché dobbiamo dirlo, anche se il calcio di Pecchia piaceva, però adesso siamo un po' più solidi, abbiamo fatto 4 punti in 3 partite, se le avessimo fatte all'inizio quella media qua saremmo un po' più tranquilli.
Eh sì, allora, messaggio improntato sulla fiducia e sull'ottimismo di Rino: se si perde o si pareggia non succede niente, perché questi sono matti, possono vincere o perdere con tutti, e dopo Monza ci sono ancora 27 punti in palio, quindi ho fiducia. Questa è una verità oggettiva, è un dato matematico, non si può sicuramente contestare, quindi questo sicuramente è un aspetto importante, e quindi ti chiedo proprio questo, cioè partita importante, però poi Parma ha la possibilità, tanto nelle 2 settimane, di poter mettere altra benzina nelle gambe, e Chivu, possiamo dirlo, anche un po' respirare, perché Chivu è arrivato, ha giocato dopo 4 giorni, poi è sempre sceso in campo al sabato, quindi con una settimana tra virgolette un po' più corta del solito. Adesso poi forse Chivu in quelle 2 settimane lì può plasmare la squadra e portare anche suoi concetti, ecco.
Assolutamente, assolutamente, Marco. Io credo che quello che può dare l'allenatore nuovo si vede un po' col tempo. Lui ha portato qualche piccola idea, però i miracoli non li fa nessuno, come sappiamo, quindi magari i giocatori con l'allenatore nuovo danno qualcosa in più all'inizio, però per vedere qualcosa di veramente concreto, secondo me un allenatore ha bisogno veramente di lavorarsi un po' sul campo, quindi secondo me questa sosta può fare solo che bene a Chivu per portare le sue idee, per magari mettere a posto alcune cose che ha già visto che non vanno come vorrebbe lui. Io sono molto fiducioso per dopo la sosta, perché sì, può lavorare, soprattutto tornerà magari qualche giocatore più in forma di quelli importanti, e quindi io direi anche il fatto di far giocare Pellegrino e Bonny al momento io non lo vedrei, nel senso che Bonny a me piace molto, però magari se partisse solo uno dei due e l'altro sta in panchina per eventualmente salire dopo come hanno fatto, io non la vedrei così male. Tutti sono entusiasti di vedere questa coppia, ma al momento secondo me dobbiamo dare solidità e poi magari pensare anche più avanti a giocare con 2 punte o con 1.5.
Ecco, tu a questo punto quindi faresti giocare prima Bonny e poi Pellegrino, o viceversa, dovendo scegliere?
Allora, io farei giocare prima Pellegrino, però non mi stupirei se fosse il contrario, perché comunque ogni allenatore ha le sue idee. Quindi, però entrambi subito dall'inizio sinceramente non li farei partire, è una mia idea, sentivo gli altri che erano di idee diverse e li rispetto, però secondo me adesso come adesso ha trovato un equilibrio con questo modulo qua, con i 3 centrocampisti centrali, che andarlo a intaccare con un 4-4-2 secondo me, a meno che non metti magari qualcosa di più difensivo tipo un Aino, un Valeri a centrocampo sulla fascia, ma secondo me rischiamo di sbilanciarci ancora come facevamo prima.
Ecco, invece l'ultimo Toto formazione, anche se poi insomma tutto può ancora cambiare da qua a sabato, squalificato anche Vogliacco, chi vedi favorito a prendere il suo posto al centro della difesa?
Ma penso Balog, secondo me io farei giocare anche Leoni, però Balog e Leoni io li vedrei bene, non so se sarà questo la sua formazione iniziale, però io vedrei bene loro due.
Anche perché bisogna essere onesti, Vogliacco e Valenti, allora è vero che si è concesso poco al Torino, ma in quei 2 gol il Parma ha concesso poco, ma in quei 2 gol ci sono stati degli errori evidenti da parte della difesa. A proposito, Cagno, con Chivu si è migliorata la fase difensiva, certo, basta un piccolo errore e si subisce, esatto. Perché anche il secondo gol del Torino in un secondo tempo, in generale in una partita in cui Suzuki davvero era al limite dell'SV, perché non ha praticamente fatto parate, si sono subiti 2 gol evitabili, bravi quelli, esatto, del Torino, ma Parma poteva evitarli.
Esatto, Marco, poi gli episodi comunque sicuramente non ci hanno girato a favore, perché palla fuori da una parte di 10 centimetri, poi insomma quella cosa, quel gol preso nell'azione dopo, secondo me adesso non ci sta girando proprio tutto benissimo, abbiamo delle colpe, ma le partite di calcio, come abbiamo visto anche le partite, non so, di Champions, dove non so, il PSV domina la partita, poi dopo alla fine il Liverpool fa un tiro e fa un gol, cioè, vanno anche calcolati tutti gli episodi, vanno molti episodi.
Ecco, e la speranza è chiaramente gli episodi col Monza siano stavolta a favore del Parma, come era già venuto all'andata. Ecco, quei due punti col Monza, averli in più oggi fa comodo per la classifica.
Assolutamente, assolutamente. E poi molte partite che abbiamo perso in casa negli scontri diretti, che a tutti sembrava già un pareggio, un risultato negativo, quei pareggi.
Eh sì, è caduta la linea con Andrea Cagnin, che insomma salutiamo perché siamo davvero in chiusura. Recupereremo poi le parole di Andrea in un'altra occasione. Io ringrazio Andrea Cagnin, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, anche voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.
Palla in Tribuna.